brano di oggi lo possiamo definire l'ultima tentazione di Gesù. Gesù nel deserto era stato tentato dal diavolo, dal Satana, tentazioni che erano delle seduzioni. Satana non si proponeva come un rivale, come un nemico di Gesù, ma come un valido aiutante. Egli proponeva di usare le sue capacità di figlio di Dio per salvare se stesso, per avere il potere e soprattutto per essere accolto e riconosciuto dalla gente. E Gesù aveva rifiutato. Ebbene, le tentazioni nel Vangelo di Luca terminano con una frase sibillina. Scrive l'Evangelista che il diavolo si allontanò da lui per ritornare al tempo fissato, meglio tradurlo al tempo opportuno, l'occasione propizia. Infatti usa il termine greco kairos, che significa un'occasione da non perdere. Ebbene, qui è l'occasione nella quale il diavolo si ripresenta. Vediamo. Scrive l'Evangelista, il popolo stava a vedere, non è un vedere passivo, è lo stesso popolo che è deluso da Gesù, che non è il Messia, quello atteso dalla tradizione, il figlio di Davide che voleva riconquistare il regno, lo ha rifiutato ed è il popolo che ha chiesto che questo Gesù venga crocifisso. Quindi questo stare a vedere da parte del popolo non è passivo, ma è attivo. I capi invece lo dividevano dicendo: ha salvato gli altri, salvi se stesso. Ecco, ritornano, e saranno ripetute per tre volte, le tentazioni del deserto, come il diavolo che diceva: se sei il figlio di Dio, sei il Cristo di Dio l'eletto. Quindi i capi derivano Gesù, lo prendono in giro, e sono gli strumenti del Satana che invitano Gesù, che è il figlio di Dio, a usare le sue capacità e il suo potere per salvare se stesso. Ma Gesù tutte le sue capacità e il suo potere non è usante per salvare se stesso, ma per salvare gli altri. E lo prendono in giro, l'eletto di Dio che è stato abbandonato. Anche i soldati lo derivano. Gesù c'è tutti contro, il popolo, i capi, i soldati. E gli si accostavano per porgergli dell'aceto, mentre il vino nella Bibbia è simbolo d'amore, l'aceto il suo contrario è simbolo, segno di odio, quindi gli mostrano tutto il suo odio. E dicevano anche loro, come il diavolo e come i capi: se tu sei il re dei giudei, salva te stesso. Quindi lo sfidano di nuovo, è la tentazione satanica, di usare le sue capacità a proprio vantaggio. Sopra di lui c'è anche una scritta derisoria: costui è il re dei giudei. Letteralmente il re dei giudei è questo. Quindi è una scritta molto dispregiativa, molto derisoria. Guardate che fine ha fatto il re dei giudei. Ebbene, Gesù è insultato, deriso da tutto, dal popolo, dai capi, dai soldati e perfino dai malfattori crocifissi con lui. Uno dei malfattori appesi lo insultava: non sei tu il Cristo, salva te stesso. Ecco, per la terza e definitiva volta, il numero 3 nella simbologia ebraica significa ciò che è definitivo, ciò che è pieno, ciò che è completo, ritorna l'ultima estrema tentazione: sei il figlio di Dio, sei il Messia, usa le tue capacità per salvare te stesso. Ma Gesù la sua capacità l'ha usata per salvare gli altri, quindi ritorna l'estrema tentazione del diavolo: salva te stesso e noi. L'altro invece lo rimproverava dicendo: non hai alcun timore di Dio, tu che sei condannato alla stessa pena. Il fatto che Gesù sia stato condannato con dei malfattori significa che ha ritenuto anche Gesù un elemento pericoloso. La croce era una condanna riservata alla feccia della società, a proprio alle persone che avevano commesso i crimini più gravi. E quindi Gesù viene accomunato a queste persone. Noi giustamente, infatti la croce era un supplizio per i delitti più tremendi, perché riceviamo quello che abbiamo meritato per le nostre azioni. E invece non ha fatto nulla di male. Qui Luca anticipa quello che poi vorrà in bocca a Pietro negli Atti degli Apostoli come compendio dell'esistenza di Gesù, una bellissima espressione che si trova negli Atti, dove Pietro dice che Gesù di Nazareth, il quale passò verificando e risanando tutti quelli che stavano sotto il potere del diavolo. Perché? Perché Dio era con lui. E qui è stato anticipato e concentrato in questa: non ha fatto nulla di male, la definizione di Gesù. Ebbene, Gesù si rivolge a un malfattore, probabilmente un criminale, la persona ritenuta la più lontana da Dio, la più esclusa di Dio, che non c'ha meriti, non c'ha virtù da proporre. E costui, eppure, si rivolge a Gesù e gli dice: Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. La persona più lontana da Dio è l'unica, in questo brano, che riconosce come Gesù, come re. e chiede di essere ricordato nel suo regno. Ebbene, Gesù fa molto di più di quello che uno può chiedere, immaginare e sognare. Gesù non si ricorda, ma lo porta con sé. L'immagine di Gesù, che ora ci viene presentata, è come quella del pastore che cerca e trova la pecora perduta e poi gli comunica le sue stesse forze e se la pone sopra le sue spalle. Infatti, gli risponde Gesù, in verità, quindi in affermazione solenne, io ti dico, oggi con me sarai in paradiso. Quindi Gesù non si ricorderà di lui in paradiso, ma oggi lo porta. Perché il Dio che si manifesta in Gesù non è il Dio che guarda i meriti, questo bandito, questo malfattore non ha nessun merito, non è il Dio che guarda le virtù, non ha nessuna virtù, ma è il Dio che guarda i bisogni e le necessità, un padre che il suo amore lo concede non come un premio, ma come un regalo, così come fa Gesù. La prima persona che con Gesù entra nel regno di Dio, nel regno dei cieli, in quello che è chiamato paradiso, l'unica volta che appare il termine paradiso nei Vangeli. Il termine paradiso, una parola che deriva da Lira, che significa parco, tenuta, grande giardino, e appare soltanto tre volte nel Nuovo Testamento. Gesù evita di parlare di paradiso, parla sempre di vita che continua, di resurrezione, ma qui a quest'uomo agonizzante con lui non può fargli una lezione di catechismo e gli parla secondo i termini che quest'uomo può capire. Tu sarai con me in paradiso. Ebbene, le porte del paradiso resteranno, da ora in avanti, aperti per tutti quelli che riconoscono Gesù come re, qualunque sia il loro passato. Questa è la buona notizia di Gesù.